Benvenuti. Oggi ci addentriamo in un argomento affascinante, ma spesso, diciamolo, un po' ostico: la valutazione dei beni immateriali nel contesto dei prezzi di trasferimento.
Esatto.
Abbiamo esaminato le fonti che ci avete fornito e l'idea è quella di offrire una sorta di guida pratica, distillando i concetti chiave, soprattutto per chi magari ha già delle basi ma cerca più chiarezza. Cercheremo di evitare tecnicismi eccessivi.
Sì, è un'area fondamentale e la prima cosa da capire è che la definizione fiscale di bene immateriale è spesso, molto più ampia di quella contabile.
Ah, ecco. In che senso più ampia?
Nel senso che non parliamo solo di brevetti registrati, marchi famosi, cose che vedi chiaramente. Include anche il know-how non formalizzato, magari certi processi produttivi specifici, reti commerciali costruite faticosamente negli anni o anche strategie di marketing particolari.
Proprio antecose che in bilancio di fatto non compaiono.
Proprio così. Elementi che però generano valore e che, se trasferiti o usati da un'altra società del gruppo, devono avere una remunerazione corretta. Capire questa ampiezza fin da subito è cruciale.
Perfetto. Allora partiamo proprio da qui. Come li definiscono le linee guida internazionali, tipo quelle dell'OCSE, questi beni immateriali? Cosa li caratterizza?
Guarda, l'OCSE li definisce in modo abbastanza chiaro. Sono asset che non sono né fisici né finanziari, ma che possono essere posseduti o controllati per un uso commerciale.
Ok.
E il punto chiave è questo. Il loro uso o il loro trasferimento comporterebbe un pagamento se la transazione avvenisse tra due aziende indipendenti, in circostanze simili.
Esempi concreti. Oltre a brevetti e marchi.
Pensa a tecnologie produttive, formule segrete, design industriali, ma anche software sviluppato internamente, liste clienti, diritti di distribuzione esclusivi, insomma, tutto ciò che dà un vantaggio competitivo.
Capito. E come avvengono di solito queste transazioni all'interno di un gruppo? Se una filiale italiana usa un marchio della casa madre tedesca, per esempio.
Ci sono due modi principali, fondamentalmente. O si concede una licenza d'uso.
Ok.
Cioè si dà il diritto di usare il bene immateriale per un certo periodo e in cambio si riceve un pagamento periodico, la famosa royalty.
La royalty, certo.
Oppure c'è la cessione, che è una vendita vera e propria, si trasferisce la proprietà del bene.
Oggi su cosa ci concentriamo di più?
Direi principalmente sulle licenze e le royalty, perché sono molto molto frequenti. Ma attenzione, molti principi valgono anche per le cessioni,
Bene.
E un'altra cosa importante. Una licenza può riguardare un singolo asset, tipo un brevetto, oppure un pacchetto complesso. Pensa a un contratto di franchising, che include marchio, know-how, procedure operative.
Molto chiaro. Ma ora la domanda, diciamo, cruciale. Come si fa a stabilire il valore di questa licenza? Cioè, come si decide se la royalty deve essere il 2%, il 5%, il 10% delle vendite? Le fonti suggeriscono che nella pratica c'è un po' di tutto.
Assolutamente. Qui la realtà aziendale è incredibilmente varia. Ci sono aziende che si portano dietro tasse di royalty vecchissimi, applicati da anni, senza magari più sapere perché, senza verificare se sono ancora attuali.
Immagino sia un rischio enorme in caso di verifica fiscale.
Enorme. Poi purtroppo senti anche di pratiche un po' informali. Magari in contesti associativi ci si scambia qualche informazione. Ah, voi per un marchio simile usate il 3%? Ok, allora facciamo anche noi il 3%.
Ecco, questo approccio del sentito dire immagino sia proprio quello che le amministrazioni fiscali smontano subito. Manca una base oggettiva, no?
Esattamente. È debolissimo. Non ha nessun fondamento analitico. Fortunatamente ci sono anche aziende più strutturate.
Che fanno?
Usano guide di settore oppure accedono a database specializzati che raccolgono contratti di licenza tra terze parti indipendenti. Cercano benchmarks comparabili. Questa è già una strada molto più solida.
Ok.
In altri casi ancora si sceglie un importo fisso, magari X mila euro al mese invece di una percentuale.
E poi c'era il caso dei diritti di distribuzione, mi pare.
Sì, a volte per i diritti di distribuzione si fa un calcolo quasi al contrario, a ritroso. Si parte dal profitto che si ritiene giusto lasciare al distributore per le sue funzioni e quello che avanza, diciamo, viene attribuito al valore del bene immateriale concesso in licenza e da lì si calcola la royalty.
Capisco. Quindi un sacco di metodi empirici più o meno solidi. Ma se volessimo parlare degli approcci più, come dire, strutturati, quelli riconosciuti dalla teoria e dalla pratica del transfer pricing.
Possiamo ricondurli a tre grandi famiglie di metodi che derivano dalla valutazione d'azienda in generale e sono stati adattati per i beni immateriali. Sono l'approccio di mercato, l'approccio basato sul costo e l'approccio basato sul reddito.
Bene, vediamoli uno per uno. Approccio di mercato. Sembra intuitivo. Guardo cosa fa il mercato. Come funziona per le royalty?
L'idea è proprio quella, trovare il prezzo di transazioni simili avvenute tra aziende indipendenti sul libero mercato. Per le royalty, questo si traduce nell'uso di database specifici.
Tipo quelli che hai menzionato prima, Royalty Stat, Royalty Range.
Esatto, proprio quelli. Contengono migliaia di dati estratti da contratti di licenza reali. Si fa una ricerca molto mirata. Tipo di bene, settore industriale, durata del contratto, base di calcolo della royalty, clausole particolari.
E cosa si ottiene?
Si estrae un intervallo, un range, di tassi di royalty usati in questi contratti considerati comparabili. Ad esempio, magari si trova che per licenze simili il mercato paga tra il 2% e il 5%.
E l'azienda come si posiziona?
L'azienda fisserà la sua royalty all'interno di questo range, spesso scegliendo un punto specifico come la mediana, per avere una maggiore robustezza statistica.
E questo nei metodi ufficiali del transfer pricing a cosa corrisponde?
È l'applicazione diretta del metodo del confronto di prezzo comparabile, il CUP, Comparable Uncontrolled Price. Si cerca un prezzo esterno, di mercato, per una transazione il più simile possibile.
Logico. Ma dov'è l'inghippo? Immagino sia difficile trovare transazioni davvero comparabili per beni immateriali, che spesso sono unici.
Hai centrato il punto debole. La comparabilità è il vero tallone d'Achille qui. Un brevetto specifico, un marchio con una storia unica, un know-how proprietario. È quasi impossibile trovare un gemello identico sul mercato.
Quindi quando funziona meglio?
Funziona meglio per beni immateriali, diciamo, meno unici, più standardizzati. Oppure quando si ha la fortuna di trovare accordi veramente molto simili. E poi c'è un altro aspetto.
Quale?
L'accettazione da parte delle autorità fiscali. Non tutti i paesi lo vedono di buon occhio nello stesso modo. Ad esempio, si sa che l'amministrazione fiscale giapponese è storicamente un po' scettica sulla reale comparabilità dei dati estratti da questi database. Bisogna sempre verificare le prassi locali.
Chiarissimo. Passiamo al secondo. Approccio basato sul costo. Qui l'idea è guardare a quanto è costato creare o sviluppare il bene.
Esattamente. Si cerca di sommare tutti i costi storici sostenuti per la ricerca, lo sviluppo, la registrazione, l'acquisizione del bene immateriale.
Ok.
Oppure, in alternativa, si stima quanto costerebbe oggi ricreare un bene simile, il cosiddetto costo di rimpiazzo. La logica di fondo è: fisso una royalty che mi permetta nel tempo di recuperare questi costi, magari con l'aggiunta di un piccolo margine, un markup.
Anche questo ricorda un metodo classico del transfer pricing, mi sembra.
Sì, la logica è molto vicina a quella del metodo del costo maggiorato, il cost plus. Prendo i costi, aggiungo un ricarico.
Ma è il limite. Si dice spesso che il costo non fa il valore.
E questo è il punto critico, assolutamente. Aver speso tanto per sviluppare un'idea non significa automaticamente che quell'idea abbia un grande valore sul mercato o che generi grandi profitti.
Vero.
Si può spendere una fortuna in R&D per un prodotto che poi è un flop. E viceversa, un'idea brillante nata quasi a costo zero può generare profitti enormi. Quindi basare la royalty solo sui costi passati può essere molto fuorviante, rischia di sottostimare o sovrastimare il valore reale.
Quindi quando si usa?
Può avere senso in contesti particolari, magari uno sviluppo su commessa dove l'obiettivo primario è proprio remunerare lo sforzo di ricerca e sviluppo. Ma per beni immateriali strategici, quelli che fanno davvero la differenza sul mercato, è considerato generalmente un metodo meno affidabile.
Ed eccoci al terzo, l'approccio basato sul reddito. Qui forse ci avviciniamo di più al valore economico reale, ma immagino sia più complesso. Come funziona?
Esatto, qui si cambia prospettiva. Non guardiamo più al passato, i costi o al mercato esterno, i comparabili, ma al futuro. L'attenzione si sposta sui benefici economici futuri che ci si aspetta quel bene immateriale possa generare.
Cioè, i profitti aggiuntivi.
Sì, si cerca di stimare i flussi di cassa o i profitti extra che l'azienda che usa il bene, il licenziatario, riuscirà a ottenere proprio grazie a quel bene. Per calcolare le royalty, questo approccio si collega spesso al concetto di profitto residuo.
Profitto residuo. Spieghiamolo un attimo meglio. Come si fa a isolare il profitto che deriva proprio da quel bene immateriale specifico?
Allora, facciamo un esempio semplice. Immagina che l'azienda licenziataria, quella che usa il bene, realizzi un profitto operativo di 100, usando altri metodi di transfer pricing, come il TNMM, basati su analisi di società comparabili.
Ok, benchmark su database come Orbis, TP Catalyst.
Proprio quelli. Si stima quale sarebbe un profitto normale o di routine per le funzioni che quella società svolge, i rischi che assume, gli asset che impiega, ma escludendo il contributo di quel bene immateriale specifico che ha in licenza. Diciamo che questo profitto normale risulti essere 60.
Capito. Quindi la differenza, quei 40.
Esatto. Quei 40 sono l'extra profitto, il profitto residuo. L'idea dell'approccio basato sul reddito è che questo extra profitto sia attribuibile, in tutto o almeno in buona parte, al valore aggiunto portato dal bene immateriale.
E la royalty come si calcola da lì?
La royalty viene determinata come una quota di questo profitto residuo. Spesso si fa un calcolo a ritroso. Si parte dal residuo e si stabilisce quale percentuale spetta al licenziante come remunerazione per aver messo a disposizione l'asset che genera quel valore extra.
Questo approccio mi sembra particolarmente indicato quando l'intangibile è davvero il cuore del business, no? La ricetta segreta che fa la differenza competitiva.
Infatti, è molto usato proprio in questi casi quando il bene immateriale è cruciale, è un driver fondamentale della redditività. Perché lega la remunerazione del bene al successo economico che questo effettivamente contribuisce a generare sul mercato. È un approccio potente, economicamente molto sensato.
Potente, ma immagino con le sue sfide applicative. Quali sono i rischi?
La sfida più grande è proprio l'attribuzione di quel profitto residuo. Il rischio è di cadere nella semplificazione e dire «Ok, tutto l'extra profitto è merito del bene immateriale».
E non è detto che sia così?
Non è detto. Magari il licenziatario ha un management eccezionale, opera in un mercato particolarmente ricco in quel momento, oppure ci sono delle sinergie uniche con altri suoi asset o attività. Attribuire il 100% del residuo solo al bene immateriale potrebbe essere un'esagerazione.
Quindi cosa serve?
Serve un'analisi funzionale molto, molto attenta per capire davvero il contributo di ciascuna parte coinvolta. E serve coerenza. Non puoi usare questo approccio magari per un brevetto chiave e poi un semplice cost plus per un marchio altrettanto importante, senza una logica economica forte che spieghi questa differenza. La coerenza della policy di gruppo è fondamentale.
Quindi la scelta del metodo dipende tantissimo dalla situazione specifica. Natura del bene, dati disponibili, sostanza economica, ma capire come calcolare la royalty è solo una parte. Le fonti insistono molto su un acronimo, DEMPE. Cosa significa e perché è così centrale?
DEMPE è assolutamente fondamentale oggi. È un concetto introdotto dall'OCSE per spostare l'attenzione da chi è il proprietario legale del bene a chi contribuisce effettivamente al suo valore. DEMPE sta per Development, sviluppo, Enhancement, miglioramento, Maintenance, mantenimento, Protection, protezione ed Exploitation, sfruttamento.
Ok, vediamo se ho capito. Il principio è, non basta avere il pezzo di carta che dice questo brevetto è mio per prendersi tutti i profitti.
Esattamente. Devi andare a vedere chi, all'interno del gruppo multinazionale, svolge concretamente queste funzioni chiave e, cosa altrettanto importante, chi si assume i rischi relativi a queste funzioni.
Facciamo un esempio pratico, magari con un gruppo farmaceutico.
Ottima idea. Immagina la holding svizzera, la Company A, che possiede legalmente il brevetto di un nuovo farmaco, quindi ha fatto lo sviluppo iniziale.
Ok.
Però magari c'è un centro di ricerca affiliato in Germania, Company B, che lavora continuamente per migliorare la formula, trovare nuove indicazioni terapeutiche. Questo è l'enhancement, il miglioramento, e si assicura che il principio attivo mantenga la sua efficacia nel tempo. Maintenance, mantenimento.
E la protezione legale?
Magari quella la gestisce un'altra società del gruppo, Company C, negli Stati Uniti, che si occupa delle registrazioni locali, monitora la concorrenza per eventuali violazioni, avvia cause legali, protection, protezione.
E poi ci sono le vendite.
Esatto. Le filiali commerciali nei vari paesi, Company D, E, F, che usano il marchio e il know-how associato per vendere il farmaco sul campo. Exploitation, sfruttamento.
Quindi, applicando l'analisi d'Empe, sarebbe sbagliato dire che tutti i profitti del farmaco vanno alla compagnia svizzera solo perché è la proprietaria legale.
Assolutamente sbagliato, secondo le linee guida attuali. L'analisi d'Empe ti obbliga a pesare il contributo di ciascuna di queste entità, A, B, C, D e F, nello svolgere queste funzioni e nell'assumere i rischi associati. Il rischio che la ricerca fallisca, il rischio che il brevetto scada o venga invalidato, il rischio commerciale.
E l'allocazione dei profitti deve seguire questo peso.
Deve riflettere il contributo funzionale reale. Chi fa di più e rischia di più merita una quota maggiore dei profitti generati da quell'intangibile. Ignorare d'Empe e guardare solo alla proprietà legale è oggi uno dei maggiori rischi di contestazione fiscale per i gruppi multinazionali.
È come dire che in un lavoro di gruppo all'università prende il voto più alto solo chi ha messo il nome in copertina, anche se non ha fatto niente.
Rende l'idea, sì. Non funziona così nel transfer pricing moderno. La sostanza economica prevale sulla forma legale.
Terrissimo. Quindi, definizione ampia, tre approcci di valutazione con pro e contro e l'importanza cruciale di guardare alle funzioni reali con d'Empe. Ma tornando agli aspetti più pratici operativi, che altre cose bisogna tenere d'occhio quando si definisce e si gestisce una royalty, secondo le fonti?
Ce ne sono diverse, tutte importanti per evitare guai. Primo, tornando ai metodi. Se scegli l'approccio di mercato con i database, devi assolutamente verificare se le autorità fiscali del paese coinvolto, ad esempio quello del licenziatario che paga la royalty e la deduce, accettano quel tipo di analisi e quei specifici database. Non c'è uniformità globale su questo.
E per l'approccio basato sul reddito, oltre a giustificare bene l'attribuzione del residuo?
Devi assicurarti che sia coerente con come vengono trattati altri intangibili nel gruppo. Se usi il residuo per un brevetto strategico, ma poi remuneri un marchio altrettanto strategico con un banale cost plus, devi avere una spiegazione economica molto forte per questa differenza di trattamento. La coerenza interna della policy è chiave.
E le royalty fisse? A volte si vedono importi fissi, mensili o annuali. Sono legittime?
Sì, in linea di principio è possibile usare un importo fisso. Non è vietato. La sfida è dimostrare che quell'importo sia congruo, sia arm's length, cioè in linea con il valore del bene e il beneficio che ne trae il licenziatario. Non può essere un numero tirato a caso.
E va rivisto nel tempo?
Esatto. Questo è importante. Se il valore del bene cambia o il suo utilizzo aumenta o diminuisce significativamente, un importo fisso stabilito anni prima potrebbe non essere più adeguato e andrebbe rinegoziato periodicamente.
Altro dettaglio tecnico menzionato. La base di calcolo. Su cosa applico la percentuale di royalty?
Fondamentale. Va definito chiaramente nel contratto. Di solito si usa una percentuale delle vendite nette realizzate dal licenziario usando quel bene immateriale.
Ok.
Ma c'è un punto delicato. Che fare con le vendite che il licenziario fa ad altre società dello stesso gruppo?
Cioè, se la filiale A paga la royalty sul fatturato che fa vendendo alla filiale B?
Esatto. Includere queste vendite infragruppo nella base di calcolo è possibile, ma bisogna stare attenti al rischio di creare una sorta di doppia remunerazione interna.
Spiega meglio.
La casa madre prende la royalty calcolata sulle vendite da A a B. E poi B realizza a sua volta un margine vendendo al cliente finale. Le autorità fiscali potrebbero vedere questo double dipping come un modo per spostare troppi profitti verso chi incassa la royalty. Va valutato con molta attenzione caso per caso.
Capito. E royalty variabili? Tassi che cambiano magari a scaglioni?
Sono ammissibili, sì. Purché ci sia una logica di business solida dietro. Ad esempio, un tasso che diminuisce l'aumentare dei volumi di vendita può riflettere economie di scala reali, oppure tassi diversi nei primi anni di lancio di una tecnologia.
L'importante è che non sia artificiale.
Proprio così. La struttura deve avere un senso economico, non essere costruita solo per ottimizzare le tasse. E attenzione anche ai limiti locali.
Cioè?
Alcuni paesi impongono per legge un tetto massimo, un cap, ai tassi di royalty che considerano deducibili fiscalmente. Se applichi un tasso superiore a quel limite, la parte eccedente diventa un costo non deducibile per il licenziatario. Inefficiente.
Ultimo punto, ma mi sembra cruciale, la revisione periodica degli accordi.
Fondamentale. Impostare una royalty nel 2024 e lasciarla lì, uguale, fino al 2034, è una pratica estremamente rischiosa. I beni immateriali non sono eterni.
Hanno un ciclo di vita.
Esatto. Le tecnologie diventano obsolete, i marchi possono perdere attrattiva, il know-how viene superato. È indispensabile rivedere periodicamente, non so, ogni 3-5 anni, o quando succedono cose importanti, se quel tasso di royalty è ancora giustificato.
Alla luce di cosa?
Degli aggiornamenti fatti al bene, delle condizioni di mercato cambiate, della performance economica che sta generando, della sua vita utile residua, continuare a pagare royalty elevate per un bene che ormai vale poco o niente è un invito bello e buono a una contestazione fiscale.
Insomma, la gestione delle royalty sugli intangibili è un lavoro continuo. Non è che firmi il contratto e te ne dimentichi. Richiede monitoraggio, documentazione robusta, attenzione costante. È un processo vivo.
È proprio così. E un'ultima nota. Anche se abbiamo parlato soprattutto di licenze, per la cessione, cioè la vendita di beni immateriali, le regole OCSE prevedono un meccanismo specifico di monitoraggio ex post.
Ah sì? Come funziona?
Se nei 5 anni dopo la vendita i risultati economici reali generati da quel bene, profitti, flussi di cassa, si discostano di oltre il 20% da quello che era stato previsto al momento della cessione...
Un bello scostamento.
Sì, se succede questo, le autorità fiscali possono chiedere un aggiustamento del prezzo di vendita originale, a meno che l'azienda non dimostri che la differenza è dovuta a eventi eccezionali e imprevedibili. È una misura antiabuso per evitare che beni di grande valore vengano ceduti a prezzi stracciati all'interno del gruppo.
Ottimo, direi che abbiamo fatto un bel percorso. Abbiamo visto la definizione ampia di beni immateriali, analizzato i tre approcci principali per la valutazione, mercato, costo e reddito, con i loro punti di forza e debolezza. Abbiamo sottolineato il ruolo chiave dell'analisi d'EMPE per capire chi merita cosa e poi abbiamo toccato tanti aspetti pratici importanti. Grazie davvero per questa analisi così dettagliata.
L'obiettivo era proprio fornire una mappa, ecco, e aumentare la consapevolezza sulla complessità del tema. Il messaggio fondamentale forse è che non esiste la formula magica uguale per tutti.
Giusto.
Ogni situazione è a sé e richiede un'analisi specifica, basata sui fatti, sulle circostanze reali, sulla sostanza economica. E la documentazione che spiega e supporta le scelte fatte è importante tanto quanto il metodo scelto.
E come spunto finale di riflessione per chi ci ascolta, pensiamo all'economia digitale. Il valore oggi è sempre più legato ad asset come enormi quantità di dati, algoritmi di intelligenza artificiale, reti di utenti.
Vero.
Come dovranno evolvere questi metodi di valutazione che abbiamo discusso? Riusciranno a catturare davvero il valore di questi nuovi beni immateriali così complessi, interconnessi, a volte quasi senza un proprietario definito nel senso classico? È una bella sfida aperta per il futuro del transfer pricing.
Una sfida enorme, su cui si sta già discutendo molto.
Grazie ancora per aver seguito questa nostra analisi approfondita.